Le cose in comune.
Cose che abbiamo in comune sono 4.850.
Allora, buongiorno, vi diamo il buongiorno e diamo il benvenuto all'assessora ai servizi sociali del Comune di Latina, Patrizia Ciccarelli. Buongiorno.
Buongiorno.
Allora, un attimo, ecco, siamo proprio in corsa, ancora senza le cuffie.
Ecco,
e c'è con noi anche la consigliera comunale Luisa Mobili. Buongiorno.
Buongiorno.
E allora, noi volevamo parlare dei servizi sociali oggi, non a caso, perché oggi c'è una data, c'è una scadenza importante di cui parleremo. E soprattutto l'avvio di quella che vuole essere una sorta di rivoluzione nell'ambito dei servizi sociali, la collaborazione tra più comuni, una rete tra più amministrazioni che possa rendere più efficiente questo sensibile settore dell'amministrazione pubblica e allo stesso tempo rendere più economica la gestione di questo ambito che pesa molto sui bilanci comunali. Allora, chiedevo all'assessora Patrizia Ciccarelli di illustrarci questa scadenza e appunto questa nuova filosofia che si avvia.
Sì, dunque oggi scade un avviso di cui andiamo molto fieri, insomma, che riguarda la selezione di un soggetto che sia a cui affidare lo studio di un territorio che sia poi corrispondente al territorio del distretto sociosanitario LT2, cioè quel territorio che comprende, oltre al comune di Latina, anche altri 4 comuni: Sermoneta Norma, Pontini e Sabaudia. Questo studio dovrebbe consentirci 2 cose essenzialmente: uno studio preliminare sul fabbisogno del territorio, fabbisogno sia espresso che inespresso. Sappiamo che molto spesso, per quanto attiene ai servizi sociali, le solitudini, le situazioni di marginalità non consentono l'accesso ai servizi, quindi molti bisogni noi non li conosciamo perché non arrivano ai nostri servizi. Quindi da un lato uno studio sul fabbisogno, dall'altro lato uno studio anche sullo stato dei servizi offerti in questo territorio, capire il gap e capire quindi di che cosa abbiamo bisogno in termini di programmazione, quindi un collegamento, ci consenta un collegamento tra la conoscenza del territorio e la programmazione dei servizi. E poi naturalmente anche, a fronte di questa consapevolezza, la individuazione della forma di gestione associata fra i 5 comuni più adeguata per realizzare questi servizi. Questo perché il distretto è stato individuato innanzitutto 17 anni fa dalla legge nazionale e poi con grandissimo ritardo, ma finalmente è arrivata anche una legge regionale che ha recepito queste indicazioni, anche dalla legge regionale numero 11 del 2016, il distretto è stato individuato come l'ambito ottimale per la gestione di tutti i servizi. Quando dico servizi parlo di tutti i servizi, cioè non solo quelli finanziati dalla regione, ma anche quelli che sono in carico direttamente al bilancio comunale. Quindi parliamo di una gestione associata e di funzioni associate. È una rivoluzione davvero grossa per i nostri amministratori, che sono abituati a, diciamo così, gestire i propri soldi nel proprio territorio, no? In questo caso si tratta di fare un salto di qualità, rendersi conto che i comuni da soli non ce la fanno più, soprattutto quando sono molto piccoli, a dare risposte adeguate. Bisogna organizzarle in maniera omogenea, perché il cittadino di Sermoneta o di Norma abbia
non
le
deve
stesse
essere di serie B, certo.
Esattamente. Quindi bisogna individuare la forma associata e soprattutto capire se è sostenibile, quindi lo studio di fattibilità del consorzio.
Ecco, fino ad oggi dunque esisteva il distretto, perché il distretto sociosanitario esisteva già, ma non esistevano studi su questo.
Diciamo che io questa la chiamo un po' la terza fase, perché vabbè, intanto fino ad oggi siamo andati avanti con una programmazione un po' in continuità rispetto al passato, e con una diciamo gestione legata più al percepito che a una conoscenza vera reale, no? E quindi questo sarebbe un primo step che andrebbe conquistato. Ma perché chiamo la terza fase di vita questa del distretto? Perché noi siamo passati passati, quando dico noi intendo dire, insomma, partiamo da parecchi anni fa, siamo passati da una gestione in cui il comune capofila, in questo caso Latina, gestiva i soldi, il finanziamento e poi li distribuendolo agli altri comuni, quindi poi, voglio dire, in fondo faceva da tesoriere, punto, ad una seconda fase in cui c'è stata una gestione accentrata, ma questa gestione accentrata spesso, lo stiamo verificando proprio in questo momento, spesso si è trasformata in una messa a bando di servizi, quindi un'acquisizione di esternalizzazioni fatti di operatori che poi però venivano distribuiti gli operatori al posto dei soldi, e quindi i servizi, adesso forse sto un po' estremizzando, ma tanto per chiarire il concetto, chiaro, certo. E quindi ogni amministrazione si gestiva quell'operatore o quegli operatori e quel servizio, che quindi diventava anche altra cosa rispetto a come era stato immaginato dal legislatore. E in questa terza fase in comitato dei sindaci stiamo provando invece a organizzare il servizio in maniera omogenea su tutto un territorio, che è visto non più come sommatoria di comuni, ma come territorio in senso lato. Noi nel 2018 abbiamo affrontato negli anni passati, 2016-2017, il rinnovo del 99,9% dei servizi del comune di Latina, no? Con il bando dei tre lotti, eccetera, eccetera. Nel 2018-2019 affronteremo invece il rinnovo di tutti, dico tutti, i servizi distrettuali. L'abbiamo chiamato il nuovo cantiere dei servizi sociali del distretto e stiamo cercando di affrontarlo sia diciamo innovando l'approccio, quindi ogni amministratore diciamo così si deve organizzare pensando al territorio in senso lato, e sia in termini di strumenti, perché stiamo cercando di utilizzare uno strumento alternativo al codice degli appalti, e cioè la coprogettazione, che è proprio un mondo completamente nuovo con cui anche il servizio si sta misurando, insomma, con estremo rigore.
Vorrei chiarire a chi ci ascolta anche che cosa diciamo quando diciamo servizi distrettuali, sì. Di che cosa parliamo?
Dunque, parliamo sempre di servizi essenziali per la persona, e quindi parliamo, mi pare dunque adesso è già scaduto da marzo, è già scaduto l'ADE, cioè l'assistenza domiciliare educativa, che è molto un servizio importantissimo, perché ci consente di entrare nei nuclei familiari, fare una diciamo un sostegno anche alla genitorialità, e quindi e andare poi a portare fuori dal nucleo familiare per le socializzazioni i ragazzi. Quindi è uno di quei servizi in cui abbiamo combattuto di più per renderlo omogeneo su tutto il territorio. E gli altri servizi che sono in scadenza prossimamente sono altri servizi importantissimi: il segretariato sociale e il servizio professionale. Il segretariato sociale è lo sportello, è il biglietto da visita dei comuni, e quindi si muove su un territorio che è anche un territorio eterogeneo: il comune capoluogo, le campagne, gli insediamenti non autorizzati, cioè veramente.
Perché spesso le persone non sanno a chi rivolgersi.
Esattamente
quali sono gli iter da seguire.
Esatto, e noi stiamo puntando con la coprogettazione mentre con il codice degli appalti il comune dice esternalizzo il servizio, e quindi nel momento in cui dico questa è la mia idea di servizio, adesso scelgo chi me lo fa pagare di meno e ha le idee migliori in termini anche di arricchimenti, con il codice degli appalti, con la coprogettazione si ribalta completamente l'approccio, perché il comune, l'ente, in questo caso il distretto, con grande modestia dice queste sono le risorse che ho a disposizione, parto dal presupposto che non sono sufficienti comunque, sia in termini quantitativi di quanto ci metto, sia in termini qualitativi, cioè delle idee che ho oggi attualmente a disposizione. Quindi io chiedo al territorio di candidarsi a portare sia in termini di risorse, quindi io non chiedo sconti, io chiedo aggiunte di risorse, sia in termini di idee, delle cose nuove. sulla base di questa, diciamo così, candidatura, io scelgo il soggetto più interessante, quello che mi può aiutare di più, e con lui o con loro, a secondo di come decido di fare, in questo caso abbiamo, mi pare, individuato un solo soggetto, con lui farò il progetto, scriverò il progetto. Cosa ci porta, diciamo, in più questa modalità? Questa modalità ci porta in più il fatto che noi riusciamo a portare a sistema tutto quello che nel territorio esiste. Faccio un esempio: se per esempio per quanto riguarda il segretariato sociale o i servizi professionali c'è qualcuno che ha partecipato a un bando sull'inclusione, per esempio la regione, che è rivolta al terzo settore e che ha un progetto che mi dà l'opportunità di inserimento lavorativo, eccetera, eccetera, può portare in bagaglio questo progetto, adesso è un esempio banale che sto facendo, ce ne posso fare mille, e dire: io porto a sistema questa cosa. Altri servizi che saranno in scadenza sono il pronto intervento sociale, sì, il centro di accoglienza notturno, l'assistenza domiciliare integrata, il dire fare famiglia, il centro per la famiglia. Poi ci sono i progetti che riguardano invece i nuovi bandi, i nuovi bandi, i nuovi servizi, quello delle tossicodipendenze, quelli per il centro diurno per l'Alzheimer, cioè sono veramente, veramente tante le cose su cui stiamo lavorando, e stiamo cercando di sviluppare la famosa sussidiarietà orizzontale, che è un termine così difficile, ma che significa questo. Con modestia io mi rivolgo al territorio e dico al territorio: dimmi cosa ne pensi di quello che è stato fino ad ora, dimmi cosa si può fare di più e dimmi cosa tu puoi metterci di più insieme a me.
Allora facciamo una piccola pausa musicale, e se l'assessore ha scelto un brano lo può tranquillamente dichiarare in onda.
Sì, è vero, non abbiamo avuto tempo di concordarlo. E dunque oggi è il 9 maggio, oggi è il 9 maggio, il mese di maggio è un mese ricchissimo di anniversari, ma questa giornata è la giornata dei 40 anni dall'omicidio di Peppino Impastato, sì. E insomma, e la canzone 100 passi dei Modena City Rambles credo che rappresentino bene il ricordo di quei giorni, che non erano giorni segnati soltanto da questo, ma erano giorni segnati anche dall'omicidio di Moro, è stato anche il giorno del ritrovamento, certo, di Moro.
E allora tra pochissimo 100 passi con Modena City Ramblers.
Conte 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 e 100. Cosa che ci abita qua? Ah, un sudano ci abita qua. 100 passi ci sono da casa nostra, 100 passi.
Le cose in comune.
Cose che abbiamo in comune sono 4.850.
Torniamo in studio per questa puntata dedicata ai servizi sociali e abbiamo ascoltato una canzone dedicata a Peppino Impastato, perché oggi alle 11 ci sarà l'intitolazione del piazzale di Via Pio VI a Peppino Impastato, a 40 anni dalla morte di questo giornalista antimafia, tra l'altro inventore di Radio Libera. Torno a parlare con l'assessora Patrizia Ciccarelli, stavamo parlando di questa novità della coprogettazione tra più comuni dei servizi sociali, e mi chiedevo: esiste la possibilità che questa strada porti ciascun comune ad esprimere un'eccellenza?
Assolutamente sì, nel senso che è proprio questo il senso della programmazione sul territorio e non sulla sommatoria dei comuni. Il territorio complessivamente presenta delle caratteristiche, e faccio un esempio molto concreto. Noi abbiamo già lavorato per quanto riguarda alcune delle cose che riguardano la disabilità e il dopo di noi, il progetto del dopo di noi, l'abbiamo presentato come distretto utilizzando una struttura che è presente in uno dei comuni del distretto, quella di Sabaudia. Stiamo parlando della casa domotica. Il comune di Sabaudia è un comune che ha per tante caratteristiche la vocazione, no? a diventare un polo di attrattivo per tutto quello che riguarda il discorso dell'accessibilità, e pertanto noi abbiamo fatto in modo che la struttura, la cooperativa che attualmente ha in gestione, scusate un attimo, un problema tecnico che ecco che ho risolto.
Il cambio di cuffie, credo, in corsa.
E dicevo, la struttura che la cooperativa che in questo, l'associazione che in questo momento ha in gestione la casa domotica di Sabaudia, che è il luogo dove verrà realizzato il progetto finanziato dalla regione del distretto del comune del distretto LT2, questa struttura, questa associazione è stata messa in collegamento, non si sente?
No, si sente benissimo, si sente benissimo.
Questa struttura, questa associazione è stata messa in coordinamento con in relazione con il coordinamento delle associazioni che si occupano di accessibilità, che è nato nel comune di Latina e che adesso si sta aprendo a tutte le realtà che riguardano l'ambito territoriale del distretto. Dirò di più, anzi, si sta aprendo ad un ambito che è anche interdistrettuale, perché quello che sta avvenendo oggi nel welfare è veramente tanta roba, a volte anche un po' complessa, difficile anche da restituire, e che però è necessario fare. La restituzione è necessario farla, perché i cittadini devono capire che quando si parla di distretti, di ambiti, sovrambiti, interdistretti, eccetera, si parla di cose che hanno a che fare con la vita di tutti i giorni. Allora, il rapporto
con la vita delle persone più
con
fragili,
la vita delle persone più fragili, con la necessaria evoluzione degli approcci, perché per quanto attiene il discorso della disabilità è indispensabile che si passi dall'assistenza tout court, che vede il soggetto disabile passivo e semplicemente destinatario di servizi, punto, al discorso dell'autonomia, per arrivare alla vita indipendente, dove dietro alla disabilità individuiamo e sappiamo riconoscere una persona che è soggetto di diritto. Questa cosa sembra una cosa normale, semplice, ma in realtà non lo è affatto, perché significa che anche gli enti, anche gli operatori devono avere un soggetto non passivo e notarile nei confronti dei genitori, per esempio dei disabili, che spesso sono portatori, diciamo così, di conservazioni di dinamiche che non sempre aiutano il soggetto. Ecco, quindi tutta questa roba qui è in ballo oggi e stiamo cercando di lavorarci.
E parliamo di genitori, appunto. I genitori, ci ha raggiunto da poco Monia Magliocco, presidente di Latina Autismo, alla quale do il buongiorno. Buongiorno,
buongiorno
Monia.
Buongiorno.
Parliamo di genitori perché Latina Autismo è un'associazione che si è formata da un passaparola tra genitori, sì, addirittura un gruppo WhatsApp,
esatto,
che ha dato però grandi risultati, sta lavorando sul territorio su un tema che è ancora, diciamo, come dire, davvero all'alba,
sì,
no? Possiamo,
sì,
dire all'alba. Allora, Monia, volevo chiedere, presenteremo con lei un convegno, un forum sull'autismo organizzato proprio in collaborazione con i servizi sociali, ma io intanto le volevo chiedere come nasce Latina Autismo, a chi si rivolge, quali sono i genitori che avete coinvolto, quali sono le attività, sì, che fate, e soprattutto, parlando di questa tematica incredibile a dirsi che riguarda tantissime persone, sottolineare un aspetto, cioè il monitoraggio, la mancanza del monitoraggio, i dati scarsi che ci sono sul territorio.
Sì. Allora, buongiorno, io mi presento, sono Monia, la presidentessa di Latina Autismo, e rappresento più di 50 famiglie sul territorio della provincia di Latina. E noi, sì, siamo tutte famiglie, ci tengo a precisarlo, l'abbiamo fatto volutamente questa associazione solo di famiglie, e ci muoviamo per far valere i diritti dei nostri figli. E ci muoviamo come facciamo da collante con le istituzioni e con quello che serve alle famiglie. E come ci muoviamo? Allora, noi da dicembre dell'anno scorso ci siamo, come hai già detto tu, ci siamo mossi attraverso una chat creata da due persone, e poi è arrivato a un numero esorbitante, siamo arrivati quasi a 100-110 famiglie. E attraverso questa chat ci siamo sempre resi più conto delle problematiche del territorio, però la cosa importante è che comunque ci siamo resi conto anche del fatto che non eravamo più soli. Il fatto semplice di mandare un messaggino, un vocale, un buongiorno, ci aiutava ad andare avanti, cosa che queste famiglie mancano, il fatto dell'isolamento non è solo per il bambino in sé, ma anche per la famiglia stessa, perché per noi è proprio difficile muoverci, anche fare la spesa, portare il bambino a scuola, è tutto più complicato. perché il fatto dei comportamenti problema che hanno i nostri figli ci rendono fragili come famiglia, no? Anche agli occhi davanti agli altri, alle altre famiglie. Non so se ho reso l'idea, un po' l'emozione. E come ci stiamo muovendo? Noi ci stiamo muovendo attraverso l'aiuto delle istituzioni. Devo dire che ci hanno dato tanto una mano l'assessora, la consigliera, le istituzioni. Dove andiamo a bussare ci aprono le porte, capiscono, sono sensibili e capiscono che abbiamo un problema. Questa è una cosa importante, non abbiamo trovato restrizioni, anzi non abbiamo trovato problemi ce ne sono, e anche tanti purtroppo, però siamo predisposti a collaborare insieme e affrontare le problematiche per avere un qualcosa in più, la possibilità di dare una vita migliore ai nostri figli.
Vi sentite ascoltati?
Ecco, grazie, un po' l'emozione forse. Sì, ci sentiamo ascoltati. Un esempio è il convegno, no? Il convegno che noi faremo il 25 maggio. Questo convegno è il frutto delle richieste dei nostri genitori, infatti abbiamo chiamato diversi dottori, un dottore, un gastroenterologo addirittura verrà da Torino per parlare della problematica intestino, sintomi gastrointestinali e autismo, quindi verrà da Torino per noi per fare questa relazione, no? Sulla problematica. E, sì.
A proposito del forum sull'autismo, voi lo spirito di questo incontro, se io ho ben capito, è quello di mettere in relazione, analizzare una per una tutte le problematiche, esatto, anche tutti gli ambiti che interessano, esatto, un bambino che soffre di disturbi dello spettro, sì, autistico. È incredibile come per noi che da fuori, no? Vediamo questa problematica, è come se questo problema fosse esploso tra le mani all'improvviso di, insomma, è vero che i casi sono aumentati, c'è più capacità di fare diagnosi, prima, esatto, i bambini magari soffrivano di questi disturbi ma non ci si accorgeva in tempo o comunque non venivano individuati.
Il fermo fondamentale è il pediatra, tant'è vero che noi abbiamo chiamato un rappresentante per parlare proprio del rapporto pediatria e autismo, perché la nostra prima figura è quella del pediatra, no? Che ci dovrebbe indicare la problematica. In realtà noi genitori ce ne rendiamo conto ancora prima di lui. Però sì, noi stiamo semplicemente attivando una rete di servizi e una rete con le istituzioni.
Una rete di cui fanno parte quali enti, quali istituzioni, oltre a voi genitori?
Sì, intanto stiamo collaborando tantissimo con questa amministrazione che è molto sensibile e dobbiamo ringraziare per il grande aiuto che ci sta dando, perché ci hanno ascoltato e anche indicato, e non è poco, lo ripeto, ringraziamo da parte della Dina Autismo. Siamo in contatto con le scuole, perché comunque col CTE. Il CTS per noi è un grande punto di riferimento, tant'è vero che verrà anche la dirigente scolastica, la Venditti, al convegno insieme a la responsabile, chiamiamola così, del CTS. E attraverso il CTS noi faremo un'opera di sensibilizzazione durante l'anno, cercheremo di lavorare tutto l'anno e non solamente il 2 aprile, che è la giornata mondiale per l'autismo, anche perché questo è un problema che interessa a tutti i genitori tutto l'anno, ovviamente, cioè, il problema ce l'abbiamo sempre, quindi è anche giusto far presente alle persone che la problematica non ce l'hanno, far vedere che cos'è che serve a noi, no? Cosa ci potrebbe essere d'aiuto, perché i nostri figli hanno sicuramente bisogno della relazione con gli altri bambini.
Quindi, relazione che spesso è complessa in, esatto, ambienti scolastici che non sono a misura di bambino autistico.
Purtroppo sì, è vero, purtroppo non tutti hanno la possibilità di vivere la quotidianità in maniera normale, diciamo, no? Nel senso che i nostri figli hanno bisogno sicuramente di una maestra di sostegno che dia una mano a relazionarsi con i bambini normotipo, perché noi possiamo dare tanto, possiamo far vedere che la realtà non è rosa e fiori come tutti pensano, possiamo far vedere che un abbraccio ha un valore, o uno sguardo, lo sguardo che per una mamma per esempio è la cosa più facile e normale che ci sia, per noi no, per noi è sudato, ve lo posso assicurare. Io per avere lo sguardo di mio figlio ci ho messo un anno, per sentirmi chiamare mamma ci sto ancora lavorando, perché i nostri figli hanno tante problematiche.
Ecco, a proposito di questo, io ho seguito con grande interesse e anche con sorpresa, perché siamo davvero ignoranti nel senso più proprio del termine, insomma, sì, di mancanza di conoscenza, e l'iniziativa che voi avete realizzato in una scuola di mm-hmm. Latina e che riguarda la fruizione della mensa da parte dei vostri sì. bambini. Allora, tu mi hai spiegato che una cosa che è normale per gli altri per loro diventa insormontabile a partire dagli odori, dal percorso sì. che loro devono fare. Eccoci, racconti anche a chi
allora,
ci ascolta questa
io
cosa.
Io sarò molto breve, perché poi tutti questi queste cose le racconteremo anche al convegno, dato che la preside verrà della Don Milani. Noi abbiamo fatto questo evento è successo proprio alla Don Milani, e quindi sarò velocissima, lo faremo raccontare al convegno. Il convegno, lo ripeto, sarà una sorta di collaborazione tra famiglie e vari rappresentanti delle varie istituzioni. Per esempio verrà, lo ripeto, la dirigente della Don Milani, che racconterà quello che è successo, ovvero noi abbiamo portato in mensa la dirigente scolastica, l'assessora con noi e due operatori dell'OSA e altre persone, se non sbaglio adesso non rammento chi, chiedo scusa se non rammento i nomi. È venuto con noi anche un logopedista, che è un RBT, si chiama Enzo Vuolo. Perché questo? Per far vedere quali sono le problematiche che hanno i nostri figli nel momento della mensa. I nostri bambini più delle volte fanno fatica proprio a entrare nella mensa scolastica, perché un po' l'odore magari forte, un po' il fatto dei tanti bambini, del rumore, delle luci, dà fastidio, loro sono molto sensibili. E ecco, noi come associazione abbiamo organizzato questo evento per far notare a queste persone, che sono estranee alla nostra problematica, quali sono le varie sfaccettature. E attraverso il terapista l'hanno notato anche loro, perché ovviamente la patologia dei nostri figli non è una patologia che si vede, loro si isolano, i nostri bambini si isolano, si mettono in un angolo più delle volte e stanno lì buoni, però non è quello il comunicare. Quindi niente, abbiamo fatto semplicemente vedere qual era la problematica.
Il convegno di cui stiamo parlando, Forum Autismo, Consapevolezza, Formazione e Inclusione, si svolgerà a Latina il 25 maggio nella sala Enzo De Pasquale del sì. Comune di Latina. Ci saranno tanti tanti capitoletti, ognuno riguarderà sì. un ambito particolare con tanti sì. specialisti, lo hai detto, si parlerà anche dei dati sull'autismo che non ci sono.
Esatto, noi non abbiamo una mappatura per quanto riguarda il numero dei bambini autistici che sono sul territorio,
la provincia.
Sulla provincia e su tutta la provincia. Sì, sì, infatti, effettivamente questo è un dato che manca in parecchie province, non è che siamo gli unici, anzi.
Perché mancano? Perché spesso i vostri bambini poi sono assistiti e quindi hanno dovuto fare un percorso per poter aver diritto all'assistenza scolastica, quindi sono tra virgolette certificati, molti sono certificati.
Sì, questo è vero, molti sono certificati. Però intanto bisogna, allora noi un dato ce l'abbiamo, nel senso che sappiamo che attraverso il provveditorato siamo riusciti ad arrivare a un dato per l'anno scolastico 2017-2018. Questi dati poi li riprenderemo al convegno, perché ci stiamo lavorando sopra, nel senso che sono dati che tutti chiedono E quindi noi, attraverso l'assessora, attraverso la consigliera, attraverso le varie figure, quindi il provveditorato, attraverso la Dilelio, quindi neuropsichiatria, stiamo lavorando per avere un dato più preciso. Quindi non mi va di dire numeri che non sono precisi, io sono una mamma, quindi mi attengo al mio ruolo, però ecco, a noi servono questi numeri per il semplice fatto, anche per i progetti, perché dobbiamo capire quanti sono i bambini che faranno un percorso scolastico, andranno alle superiori, perché si può, anche chi ha l'autismo può andare alle superiori. Quindi mamme, non vi preoccupate, perché se assistite nella giusta maniera e con giusti insegnanti si può fare un grande lavoro anche sui nostri figli. Io quello che voglio dire, adesso abbiamo parlato così in generale del convegno, abbiamo detto su per giù quello che facciamo, io voglio dire solo una cosa alle mamme: la patologia è pesante, perché si sa, però è una patologia che ci si può lavorare, noi dobbiamo lavorare, non possiamo metterci a piangere su quello che ha un nostro figlio, noi dobbiamo lavorare su questo e rendergli la vita sempre migliore. Le problematiche ci sono e sono tantissime, noi come associazione dobbiamo cercare, associazione di genitori, solo di genitori, dobbiamo cercare di dare il meglio ai nostri figli. Adesso in questo momento non c'è, uniamoci sempre di più, perché è questo che dobbiamo fare, facciamo presente quali sono le problematiche e andiamo a bussare, dateci la possibilità di andare a bussare alle porte giuste e di fare un lavoro il più individualizzato sui nostri figli, perché è questo che stiamo facendo attraverso anche i vari bandi che sono usciti. È uscito un bando per esempio sulla vita indipendente, quella era un'occasione da prendere al volo, però purtroppo ancora le famiglie non hanno capito che ci sono queste possibilità. Ecco, l'associazione ha questa sì, ha questo ruolo, fare da collante tra istituzioni e quello che chiedono le famiglie, i servizi mancanti, perché le istituzioni in realtà le fanno le cose, ma non sono mirate, perché non vivono la situazione in sé. Allora dateci la possibilità, famiglie, di andare a bussare, siamo in tanti, ma tanti, ok, andiamo a bussare, dateci la possibilità di bussare a tutti. Noi siamo andati a parecchi convegni anche dell'Istituto di Superiore di Sanità e faremo anche altro, non è un problema, cerchiamo di rendere questo territorio, Latina inteso come 33 comuni, quindi non si parla solo di Latina, ma io parlo di Formia, Cisterna, Priverno, tutti, dateci la possibilità di muoverci. Noi come associazione stiamo facendo una rete con le altre associazioni, stiamo facendo una rete con l'associazione di Formia, di Fondi, di Cisterna, ci sono associazioni, una realtà grandissima, ci sono associazioni di Cisterna che ci sentiamo in continuazione e che sono sensibili alla problematica, anche se non trattano la stessa problematica. Quindi quello che io dico, aiutiamoci, nel senso che possiamo fare tanto, creiamo questa rete. Al convegno ci saranno parecchie associazioni che verranno per noi, dateci la possibilità di lavorare. Io penso, spero di aver detto, di essermi, cioè, spiegata, insomma, per voi sono un po' emozionata, è la prima volta che insomma parlo davanti a tanta gente, vi chiedo scusatemi.
Grazie Monia, grazie invece moltissimo Gabriele.
E allora sì, tra poco ritorniamo con l'ultima parte e ci ascoltiamo una bella canzone di Simone Cristicchi, Ti regalerò una rosa.
Ti regalerò una rosa rossa per dipingere ogni cosa, una rosa per ogni tua lacrima da consolare.